stasera tutti spero di non annoiarvi credo tutto. E inizio con una battuta. Quando ero insegnato come seminarista, il mio lettore del liceo di allora, Donato, prof, a fare la storia della teologia, e qualche volta anche Don Enrico, padre Enrico, quando mi capitava di parlare e di presentare qualche mia idea, mi dicevo sempre di non partire dalla mia idea. E questa sera ripeterò proprio l'esperienza, non partire dalla mia idea, presentando la città della vita. E detto questo, cerco di motivare in termini più seri la proposta che vi voglio offrire. Io inizierò con i seguenti passaggi, anzitutto cercando di coinvolgervi nell'itinerario intellettuale che ho tentato di fare, quindi un discorso più di metodo. Dopodiché un passaggio attorno ai miei termini, una terminologia guardando la Bibbia ebraica, quella greca e poi la versione latina, per cogliere come dentro il percorso terminologico è già sotteso qualcosa di interessante e curioso, per poi formulare l'ipotesi di fondo, così se voi volete perdervi in altri pensieri sapete almeno di cosa sostenevo. Dopodiché cerco di intraprendere una forma di dimostrazione narrativa entro le pagine bibliche di quello che ho formulato nell'ipotesi di fondo. E questo è l'itinerario. Quindi inizio con questo problema più di ordine metodologico. E quando mi trovo a dover trattare un tema biblico, la prima tentazione che ho è quella di andare ai dizionari e cercare la parola che è sintetica in relazione al tema città. Allora vado al dizionario e leggo che cosa dice quindi la città, cosa si dice della città nella Bibbia. E solitamente il modo di procedere nel trattare i temi della Bibbia è proprio questo, cioè attraverso il lessico. Si va a selezionare il lessico che illustra, illumina attorno alla tematica generale, si fanno selezionare i brani biblici che citano questo lessico, dopodiché si fa una riflessione del tipo, non so, il Pentateuco pensa questo, quelli più storici pensano per la legge sapienziale che aveva il Nuovo Testamento. Allora si procede guardando proprio il lessico. Ora, questo vuol dire fare per un maggioritario che voi trovate proposto soprattutto all'interno dei dizionari di teologia biblica e solitamente quando voi avete trattato un tema di teologia biblica, per esempio anche città della Bibbia, ecco, vedete che il metodo sostanzialmente è questo che vi ho presentato. Vorrei soltanto farvi intuire come se da una parte può offrire i dati utili, dall'altra molto pericoloso. Perché vi faccio un esempio analogo. Se io sono interessato al tema della misericordia e del perdono, tema biblico, ecco, seleziono attraverso il lessico, evidentemente salverò quella pagina famosa del padre misericordioso, quel figlio del prodigo, che non contiene né la parola misericordia e neanche perdono, ma uno legge quella pagina e sta parlando di questo. Allora, vedete qual è il problema? Non basta guardare il lessico, bisogna proprio leggere il testo biblico per cogliere nella trama del discorso esattamente la posta in gioco che ci interessa. E questo è un primo aspetto da sottolineare. Poi, per esempio, un altro approccio al tema delle città della Bibbia potrebbe essere un approccio storico, per passare tutte la lista delle città, e magari anche archeologiche, vedere di identificarle, cogliere come la Bibbia le pensa, se ci sono degli elementi che noi riscontriamo negli scali archeologici. Molti hanno fatto questo lavoro, ma pensavo da me, se vado a proporre una cosa del genere, dopo 10 minuti di libro, non sto. E allora vi dico un altro approccio, per esempio allegorico, ovvero tentare di vedere nella presentazione di alcune città della Bibbia un significato secondo, cioè nel senso che si cerca nella Bibbia la possibilità di ritrovare nascosta un'altra cosa, e mentre ti dice quello completamente tu dici no, no, è un'altra realtà che vuoi raccontare. Ecco, vi prendo una citazione presa dal famoso testo, non so, di Sant'Agostino, delle città, dei veri, il quale si muove proprio in questa prospettiva. Vi leggo: unificano le due città. L'amore di sé, portato fino al disprezzo di Dio, generò la città terrena. L'amore di Dio, portato fino al disprezzo di sé, generò la città celeste. Quella si gloria di se stessa, questa è Dio. Quella cerca la gloria degli uomini, questa ha per massima gloria di Dio. La città terrena è quella di coloro che vivono secondo l'uomo, e la divina è quella di coloro che vivono secondo Dio. Vedete, un dualismo, due città, una terrena e una celeste. Tra l'altro, queste due città hanno un corrispettivo per Sant'Agostino nel cielo stesso. Le due città hanno un corrispettivo nel cielo e precisamente nelle schiere degli angeli e degli elfi, faremo un accenno poi, e in quella degli angeli rimasti fedeli a Dio, quindi due stili diversi di vivere il rapporto con Dio, anche in cielo. Su questa terra, il cittadino della città terrena sembra essere il dominatore, ma anche sulla terra queste due città possono essere trascritte in due figure, che Agostino fa vedere come Caino e Re, i due personaggi biblici, assurdo a valore di simboli delle due città. Quindi vedete che il lavoro che viene proposto dal punto di vista interpretativo e benefico da parte di Agostino è partire dal testo biblico e poi c'è uno sbilanciamento del pensare la città. Allora, la città terrena è fondata su se stessi, sulla concupiscenza. La città celeste invece è fondata sul rinunciare a se stessi, consegnandosi completamente a Dio. Allora, adesso per arrivare all'approccio che vorrei proporre, ecco, intravedo, adesso che voi potete subito intravedere, che in questo approccio, chiamerei allegorico, c'è un difetto in fondo, ovvero è quello di attribuire esternamente un significato a un termine che già ne porta una semantica. Quindi dall'esterno io lo attribuisco, tante volte in modo quasi politico, o perché mi conviene che dica questo, perché che Abele sia la città celeste e Caino sia quella terrestre, lo diciamo tutto del peccato di Caino in quanto omicida nei confronti di Abele. Quindi però se guardate il testo vedremo, lui può fondare una città, non è Abele, ma è Caino che fonda una città. E allora ha a che fare con una città, Abele invece non ha a che fare con una città. Allora ecco la proposta. Proposta la formulerei in delle due categorie, cioè dobbiamo cercare di cogliere quei segnali che il testo biblico ci offre per pensare di più. Per dire, quando ci presenta un racconto che così immediatamente lo sentiamo e lo prende per il nostro tema, dobbiamo fermarci un attimo e leggere tra le righe e cogliere se per caso il narratore ha voluto collocare lì molto in anticipo delle realtà che poi spiegherà più avanti, quasi una forma di anticipazione, di progressi per ciò che diverrà chiaro dopo. Noi sappiamo che il testo biblico è stato composto così, quindi dobbiamo un po' spogliarci forse di alcune concezioni relative alla costruzione del testo biblico. È stato composto, direi, già da un punto di arrivo, cioè da un punto di intelligenza, da un momento significativo per la storia del popolo, o da momenti significativi, e questo ha portato alla lunga una redazione complessiva del testo dentro una prospettiva molto presente dei problemi. Bene, tante volte succede che anche da parte nostra, diciamo di fare un po' di esegeti, questo testo lo trattiamo spezzettandolo. Quindi diciamo, questa parte appartiene a una traduzione, quest'altra a un'altra, e il risultato finale di questo lavoro è che se voglio cercare il significato del testo complessivamente, non riesco a farlo scaturire, perché ormai l'ho tutto diviso. Cerchiamo di prenderlo in modo unitario e vedere se il testo mi prospetta questa possibilità di una continuità del senso. Ecco, allora che la ricerca sarà di più simbolico, cioè ascoltando questa parola non vedremo di appiattare un altro significato, ma lo scopriremo già all'interno, questo significato, cioè il simbolo per la realtà che io non posso staccare. scala di teoria si sono in realtà messe assieme, appiccicate, se volete. Il singolo le porta tutte e due assieme, non le posso subire, non dico una realtà di cosa anche l'altra, viceversa. E come parola sulla terminologia. Noi torniamo come termine maggiormente arrestato, per dire città della Bibbia, Kir, in ebraico. E guardate, lo semplificando, quando viene citata questa parola, si intende soprattutto l'idea di una città che è fortificata, cioè che ha le bastioni, ha le mura, quindi una realtà di difesa. In altre parole, ci si concentra con attenzione sulla struttura muraria della città in relazione a ciò che c'è fuori dalla città. Allora, è una realtà di difesa, quindi all'interno si è protetti, fuori si è esposti al nemico. Quindi, guardate, mettiamoci in questa concezione. È ciò che separa una realtà di aiuto e quindi di collaborazione interna difensiva con realtà politica. Questo perché proviene evidentemente da questa semantica della lunga storia, ha segnato il romantico, il medio recente e anche del ferro. Quindi se noi ci spostiamo per esempio nel concetto greco polis, noi troviamo che ad un certo punto chi comincia a riflettere, in particolare i filosofi, su questo aspetto, non penseranno alla città come realtà di difesa, ma lo penseranno in relazione a polites, cioè al cittadino. Per cui polis a un certo punto si identificherà proprio col polites. Dire polis vuol dire la, diremmo, la cittadinanza, il modo di vivere come cittadino. E politica deriva esattamente da questa semantica greca, non ebraica. Quindi guardate la differenza: una guarda alla struttura muraria, alla cosa della città, l'altra guarda invece alle persone. Questa è la tradizione greca. Ora, cosa avviene? Quando la Bibbia viene tradotta dall'ebraico in greco, parte di questi famosi 70 del terzo secolo avanti Cristo, la trasposizione della parola kir in ebraico, in greco, doveva essere astu, per esempio, doveva essere, non so, acrone, quindi la rocca, la fortezza, e invece viene prodotto con polis. Notate allora l'ambiguità che nasce. Allora, in un mondo greco, polis suona essenzialmente come cittadinanza. In un mondo ebraico suona invece come realtà fortificata. Capite? Una parte abbiamo degli esseri viventi, delle persone. Dall'altra abbiamo una cosa, il punto è questo. Se io devo far procedere la riflessione simbolica, è molto più eloquente procedere dalla cosa che non dalle persone, vedete? Allora ecco perché è importante notare questa distanza di terminologia, perché esattamente l'Antico Testamento, poi il Nuovo Testamento, elaborerà, diremmo, una teologia della città a partire da questo dato di partenza, cioè da questa realtà che può essere simbolizzata essendo una città fortificata, l'idea della fortificazione. Il latino allora con civitas, e vedete che anche le civitate dei assume esattamente la categoria del cittadino di cui parliamo. Ecco che sentito il brano, cioè se devo scrivere con qua non di dire che sono delle mura, perché sono dei cittadini che appartengono o alla città del cielo oppure alla città terrena. E questo direi proprio in sintesi l'itinerario terminologico mi sembra importante per poter affrontare tutti. Adesso vi esprimo un'ipotesi in fondo, spero di non complicarlo troppo. Da dire in questo modo. Anzitutto, la città nella Bibbia è pensata anzitutto in modo dinamico e poi quasi come una forma di trasposizione simbolica della verità dell'uomo. La parte greca citava dei cittadini, nella parte greca non vuole dei cittadini, ma il loro simbolico produce lo stesso effetto. Non il cittadino, di più l'uomo, perché il cittadino è il greco, è diverso dal barbaro, è diverso da colui che non è, quindi il greco, o anche dall'uomo della campagna. E invece il progetto di città nella Bibbia è esattamente questo: presentare sulla scena una città che è il non uomo o anti-uomo, e una città che è esattamente l'iscrizione del progetto umano di Dio. Quindi dovremmo proprio mettere in gioco questa realtà che vede subito il quadro, che si confronta, si scontra un non uomo e un uomo, secondo quello che Dio ha pensato da principio. Spero che sia sufficiente per farvi intuire l'itinerario, ma lo renderemo più eloquente con queste parole. Quindi questo è un modo per tenere spiegati lo stesso coloro che pensavano di spiegare l'itinerario. Iniziamo questo itinerario proprio dalle prime pagine della Bibbia. E voi direte, ma no, come? Dice tutto tra le due città. Se noi consideriamo i due racconti di creazione, quello che gli studiosi dicono che racconti tra il sacerdotale, Genesi 1, 2, 4a, 2b in avanti, 2, 4b in avanti, invece in traduzione realista, il secondo sarebbe il titolo del primo. Ecco, potremmo andare avanti da questa descrizione. Io provo a collegarmi i due racconti dicendo che nel fatto di lettura questi due racconti in un certo senso si completano, e il fatto stesso che il narratore non lo ha escluso, ma l'ha collocato lì, non vuol dire conduzione, ma è una realtà che approfondisce la precedente. Dice molto sul primo racconto, il secondo, ma anche il primo dice molto sul secondo. E anche lì, dove non c'è la città, cominceremo a scoprire qualche cosa di importante che ci sarà e troveremo nella città per adonarsi. Allora, osserviamo, anzitutto questo primo racconto di creazione, lo sapete che è questa grande settimana, con 6 giorni di opera di creazione, nel settimo si dice si riposò. E tante volte ci sfugge il dato fondamentale, ovvero che con questo racconto completamente ha inizio il tempo, e fu sera e fu mattina, giorno 1, non prima, giorno 1, e poi comincia il secondo, terzo, perché il giorno 1 è un po' distinto dal secondo, terzo, perché si dà il significato del Tehad, e uno della Bibbia, che sono Dio, è il giorno della luce, per arrivare al settimo giorno, il quale non si chiuderà mai, non si dice sul settimo giorno, fu sera e fu mattina, settimo giorno, ma rimane un giorno eterno. Diremo che il punto di arrivo del settenario è mediante il sesto giorno e il settimo giorno. Il sesto sapete che è la creazione degli animali terrestri, è la creazione dell'uomo, dei viventi, potremmo dire, la creazione dei viventi, ma il settimo è lo Shabbat, tanto è vero che il sabato viene proprio dal termine riposarsi di Dio. Quindi i critici dicono che è la creazione sacerdotale, ma noi possiamo anche aggiungere evidentemente che secondo il tradizione sacerdotale che all'inizio tu che cosa hai? Hai esattamente una lunga preghiera dello Shabbat nel sabato all'interno del Tempio. Quindi questa settimana che giunge al sabato, questo giorno eterno, giunge a dire che tu nel settimo giorno devi pregare e sei chiamato a servire Dio nel Tempio in questo modo. Devi astenere anche tu da ogni lavoro, perché così ha fatto Dio. Quindi noi sentiamo, che no, formaggio delle orecchie e ebrei, sentiamo questi 7 giorni, soprattutto il settimo, come lo Shabbat, come il sabato, e chi era destinatario di questi testi lo sentiva evidentemente così. Allora tu sei in questo giorno eterno e hai sempre questo ricordello, e Dio vide che tutto era buono. E alla fine, quando conclude il sesto giorno, e Dio vide che tutto era molto buono riguardo all'uomo, c'è questa esagerazione addirittura. E allora tu sei pacificato di fronte a questo racconto che è estremamente positivo, estremamente ottimista. Ma il dramma inizia subito con l'inizio del capitolo secondo, da dove il narratore ci presenta una realtà. Il vero problema della vita, diciamo così, ci presenta il vero problema della vita, ovvero è il problema quasi tutti gli animali del cielo, ma nessuno di questi corrisponde a due per la dama. Allora ad un fianco della dama, perché era un'apostola, notate, si utilizza il verbo banà, Yahweh Elohim costruì la donna. Costruì la donna, che era utilizzato per l'edificazione della città, per esempio. E allora, osso delle mie ossa, carne della mia carne, lei è riconosciuta come l'elemento, la realtà che può stare di fronte alla dama, quindi una inshallah poish. Si presenta questa dualità. Comincia il capitolo terzo. In questa creazione della quale si dice che tutto quanto era positivo, tutto quanto era buono, compare sulla scena il serpente. Noi per la tradizione sia biblica, la sua la sapienza, per i cristiani, diciamo che questo è Satana, il demonio, ma pensate il serpente nelle culture antiche che era il simbolo della fertilità, il simbolo della fecondità della vita. Quindi il fatto di fondo è da dove proviene la vita? Da Dio o dai culti, diciamo che anche non solo, cioè dai culti della fertilità? Allora la tensione è forte, è l'origine della vita al centro di tutto. Eppure a questo Adam che era stato collocato in questo giardino piantato in Eden, da Oriente, a questo Adam era stato affidato tutto questo perché lo, si traduce di solito, lo lavorasse, lo coltivasse e lo custodisse. Notate la finezza di questi termini. Sono due termini ebraici. Kavad vuol dire sì, lavorare, praticare, ma notate che significa anche prestare servizio. E nella Bibbia il servizio più alto che l'uomo presta è esattamente nel Tempio. Quindi il Havodah, cioè il servizio, è il servizio liturgico anzitutto, il vero servizio che l'uomo è chiamato a fare. Ma anche Shamara, quindi custodire, sorvegliare. Yahweh stesso nella Bibbia è chiamato il custode di Israele. Sono due termini che noi ritroviamo legati al rapporto dell'uomo con Dio, oltre che questo rapporto dell'Adamo con l'Adamà, cioè dell'uomo Adamo con la terra, con il suolo, con l'Adamà. Ma in tutto questo, ripeto, c'è questo elemento che interviene, il serpente. E allora notate, questo aspetto che è esteriore del serpente non appartiene alla coscienza dell'uomo e della donna, è una realtà al di fuori, attraverso la seduzione rivolta alla donna, la quale la rivolgerà l'uomo, ottiene l'effetto del tendere un rapporto, direi di spaccatura, tra l'uomo e la donna, ma completamente tale rapporto di spaccatura deve durare un altro, tra un'altra dualità. Tra l'uomo e Dio, se vedete. Allora vedete che poi il capitolo terzo inizia la vicenda tragica della dualità, la vicenda tragica. Ora, mi sembra importante che risulti chiaro fin dal principio questa distinzione. Qui si pone il grossissimo problema che la storia della filosofia e della teologia ha trattato sempre, cioè l'origine del male. Ora, voi notate che l'elemento esterno del serpente che dice che il male ha un'origine che ti anticipa in un certo senso, prima ancora che possa venire alla luce. Un bambino quando nasce entra in una storia la quale è stata segnata da un male strutturato, le guerre, la violenza, però dei documenti pontifici che hanno questa struttura di peccato. Capite che non dipende dalla coscienza dell'uomo, ma in realtà che ti fa scendere questa del male. D'altra parte però l'uomo dice sì, la donna dice sì, e quindi in un certo senso questa realtà che è esterna a te in qualche modo ti appartiene anche, perché tu discendi a tale proposta. Quello che in alcuni testi, negli antichi, per esempio, i testi di Turan, viene segnato come differenza tra il male radicale, Avon, e poi quelli che sono, per esempio, esempio di trasgressione dell'uomo che un'adesione al consumato, anche questo male radicale. Allora che Paolo quando rifletterà sul cosiddetto peccato originale, come dirà anche Sant'Agostino, va a ritare questa struttura di peccato fondamentale, questo male radicale. Ebbene, allora questo inserisce, potremmo dire, utilizzando il quadro fosse brutto, comunque nell'uomo, tale spaccatura. Allora notate, io vedo, Dio l'uomo. L'uomo Adamo è discescia, nuovamente una dualità. Nell'uomo e nella donna stessi si stabilisce a sua volta una dualità, ovvero che uno non riesce più a riconoscersi. Capite? Il punto è questo. È creato o non è creato immagine e somiglianza di Dio? Se è creato immagine e somiglianza di Dio, allora l'uomo, è quello del primo capitolo della Genesi, che dice che pur portando in te il soffio di Dio, perché soffio nelle narici dell'uomo, quindi dentro invece Dio, dentro di te c'è qualcosa che non è Dio, che ti allontana da Dio. E questo, ripeto, è il tragico dell'esperienza del male. Come riuscire a superare tale dualità? Come riuscire a, come dire, far luce su tale mistero? Se avete compreso questa riflessione, allora capite, in sostanza, che la dualità si può ridurre in questi termini. Io, in relazione a un nemico che è esterno, mettete il serpente, oppure io e la mia coscienza all'interno di me. Queste sono le due tensioni fondamentali. E questa è anche la presentazione simbolica delle città nella Bibbia. Però è quello che vado un po' per le lunghe, devo correre, potremmo anche che siamo solo al terzo capitolo della Genesi. Provo ora a collegare, notate, dall'Eden sono cacciati, loro stendono, hanno steso la mano sull'albero della conoscenza del bene e del male, e il serpente già aveva anticipato che mangiando di quel frutto sarebbero divenuti come Dio, e notate, il serpente ha ragione, perché al termine di questo brano suoneranno proprio queste parole, quando si dice: il Signore Dio disse allora, ecco, il terrestre, cioè la donna, è divenuto come uno di noi per la conoscenza del bene e del male. Ora, egli non stenda più la mano e non prenda anche dell'albero della vita, li mangi e li fa sentire. Il Signore lo cacciò dal giardino di Eden, perché lavorasse il suolo da dove era stato fatto, scacciò il terrestre e pose lo dietro dal giardino di Eden, che non tiene la fiamma della spada folgorante per custodire la via dell'albero della vita. Allora, vedete, tutto comparirà fuori dal vento, gli umani, gli animali, tutti gli arbusti. L'albero della conoscenza del male l'ha assaggiato. C'è un solo albero che non ha mai assaggiato, che è quello della vita. Per questo motivo allora non può essere di Dio di per sempre. Notate che il problema del libro del vento a questo punto non è della morte fisica, ma esattamente la vera morte fisica, è il non essere con Dio, cioè avere rifiutato Dio. Questa è la vera tragedia dell'uomo, questo è il dramma dell'umanità, questa è la vera morte prospettata da questa conoscenza, essere venuti come Dio, capaci di conoscere il bene e il male. Ma dove troveremo questo albero della vita che è stato lasciato qui nell'Eden? Il percorso sarà abbastanza lungo, ma cerchiamo di abbreviarlo, perché lo ritroveremo al termine della vita. E quindi, come la vicenda della violenza presentata nei due figli, Caino per il primogenito, Abele per il primogenito, vede che si ripresenta la dualità, nuovamente. Così sarà nel caso di Ismaele e Isacco, Esaù e Giacobbe, Sara e Agar. Trovate che c'è sempre questa tensione e c'è un momento a Dio che dice: non a caso la Bibbia si apre con te, che è la seconda lettera della parola, Bereshit, così si apre la Bibbia. Quasi a dire che quando Dio pone questa prima sua azione, che è che Dio disse, a quel punto inizia questo rapporto, ed è il rapporto duale, quello più precario. Voglio leggere un certo punto, approfondendo il discorso della dualità, dice: il due è la prima scissione, il primo distacco e il primo dramma. È l'inizio di ogni collaborazione, di ogni conflitto. Il molti è un'altra cosa. Tra i molti ci si può più facilmente accomodare. Ma chi si trova nella condizione del due, io l'altro, si trova nello stato di equilibrio più instabile, è indotto ad assimilare l'altro o ad annullarlo, precipitando per una via o per l'altra verso l'uno o verso il tre, in cui si annida uno dei travestimenti dell'uno, di una triangolarità che ricostituisce la figura unica, o verso il sistema binario io-l'altro, che è sempre un travestimento dell'uno, oppure verso i molti, dove il due viene estemperato e infranto in via piedi, oppure nei molti come relativismo, a ognuno la sua opinione, la sua terra, la sua cultura, la sua razza, i suoi sistemi di valori, purché non interferiscano tra loro, in cui di nuovo ognuno è uno. Guardate come sono eloquenti anche un discorso di dialogo queste parole. Oppure l'uno si ripresenta come sentimento organico della massa omologata e si riconosce in un unico segno, singolo o capo carismatico, o in un unico linguaggio e identità, come l'attore del paese. La dorata contraria, cioè il tempo, indica il due come problema chiave da affrontare. Il due è il nostro contrasseno teatrale. La croce che ogni vede è la croce che è appunto fatta di due lati. Questo per commentare alla realtà della qualità, quindi sembra una cifra speculativa sintetica per cogliere questa dimensione di partenza. Allora saltiamo il discorso del diluvio e arriviamo subito al punto del capitolo 11 del libro della Genesi, quando si presenta sulla scena, viene una seconda città, la prima città quando viene presentata proprio attraverso Caino, si dice che ha un figlio, Enoch, cioè Enoch, e dà il nome della città col nome del figlio. Notate che è la stessa legge di Hanukkah, che è la festa delle luci per Israele, è la festa del rinnovamento. È la testa della speranza. Quindi sembra quasi che Caino, che è chiamato a essere l'amico rifugiato dappertutto, ad un certo punto si rifugia in una città, rifugia come dirà il dottor Romney, perché anche l'ame possa essere dedicato e non si potrà stendere la mano su Caino, perché un segno lo accompagnerà. E notate che anche nella nuova città Dio in qualche modo continua ad accompagnarlo con una città aperta al futuro. Ma è allora di Babele così detto. Perché guardate, mentre Caino costruirà una città d'Oriente, la dovrà scacciare Adamo ed Eva, la torre di Babele, ovvero questa Omigdal, tornando proprio alla figura, viene costruito in una città ad occidente, laddove sorge Mosè, laddove Dio non c'è, laddove Giona fugge. Invece di andare a Oriente a vivere, va ad Occidente, lontano dal Signore. Bene, ad Occidente viene costruito questo mito, questa torre, guardate, come nel capitolo sesto, i figli degli dei, che sono questi angeli, come diceva Sant'Agostino, i figli degli dei, vedendo che le figlie degli uomini erano molto graziose e belle, scesero per unirsi con le figlie degli uomini, e da lì nacquero i giganti, eroi della vita. E subito dopo viene detto che Dio, Yahweh, si pentì davvero creato l'uomo. E uno rimane, perché la velocità aveva preso l'umanità. Perché? Perché tutto questo, la dualità si è rotta, si è confusa questa dualità, perché i figli degli dei, ovvero appartenenti al mondo divino, sono uniti al mondo umano. Produce un ibrido, come dire, che appartiene solo in questa situazione no, ai giganti, anche dell'area greca, oltre che londonese. Ma è proprio questa rottura della tensione duale che crea che cosa? Il fa? Manda confusione, manda pluralità, manda complessità, e questa città non potrà essere costruita. La torre non potrà essere costruita, e alla fine si dirà, se questo viene il mondo europeo, il Signore li dispose di là su tutta la terra ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò Babel, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra, che di là il Signore li disperse su tutta la terra. E guardate che per la prima volta noi vediamo dentro sulla scena l'antiuomo Babel. Va bene, Babilonia. Che diventa già da questo momento cifra sintetica per dire chi non è l'uomo. Chi l'uomo non è. Proprio questa tensione per riuscire a divenire Dio. No, questo non è il progetto. Allora ecco che viene annientato. Il tutto prepara attraverso le genealogie alla vicenda di Abramo. Di Abramo vi dico solo questo, troviamo un episodio drammatico riguardo a una città, in particolare la città di Sodoma. E sapete, con questa vicenda, che ciò che è problematico è riuscire a capire perché, per quale motivo Dio distrugge Sodoma. Di solito si dice che la distrugge il motivo del peccato di Sodoma. Quindi interverrebbe il giudizio morale su questa realtà e Dio annuncia ad Abramo, allora Abramo dice, ma se sono 50 giusti, 45, 40, 30, 20, 10, poi non continuo più. Insomma, poi c'era Lot, la moglie, eccetera. Ma perché Sodoma viene distrutta? Allora, per questa intuizione dove uscite il libro che era stato scandalo, Dio una biografia, Jeff Marx, effettivamente americano. Poi cerca di osservare il problema sotteso al cosiddetto peccato di Sodoma. E allora nota in effetti che dei tre uomini o tre angeli, se siete presenti, che compaiono ad Abramo, a Mamre, che c'è un gioco sotteso nel testo, che si dice che sono tre, a un certo punto parlano del Signore, per cui è la prima tradizione cristiana non può vedere un'ombra della prima. Quindi sono tre uomini, ma sono il Signore, quello che programma sacro, quindi di Avere. Due di questi tre vanno a Sodoma e vengono accolti nella casa di Lot. E gli abitanti di Sodoma dicono a Lot di mandarli fuori dalla casa perché ne vogliono approfittare di questi due, che sono, capite, Dio. Allora il punto è ancora una volta lo sconvolgimento del piano di creazione. Da dove, per quanto riguarda Abramo, che era già stato segnato dalla circoncisione, si diceva che la sessualità, da dove l'uomo pensa di essere Signore, è mortificato con questo segno per dire che la vita proviene da Dio. E qui lo stesso abbiamo a che fare con persone che cercano di abusare di Dio. È molto più grave la cosa, cioè che sconvolgono il piano di creazione. Allora di nuovo la società è distrutta, vedete? Quindi la vera Sodoma e Abramo però costruirà qualche cosa. Abramo nel capitolo 22, salendo sul monte Moria, costruirà un altare. Quando compagna il figlio suo, conoscete questo famoso episodio della metà, della legatura del figlio molto commentato dalla tradizione ebraica, lo accompagna su questo monte e costruisce un altare. Questa è la costruzione di Abramo, non costruisce una città. Un altare sì. E guardate che nel secondo libro delle cronache, come l'altra volta in cui ricorre questo nome Moria, si dice Salomone costruì il tempio, la casa del Signore quindi, sul monte Moria, tanto vero che quella tradizione, come oggi c'è la cupola della roccia sotto questa roccia, ricorda e il luogo del tempio, anche il luogo del sacrificio cosiddetto di Abramo. Quindi vedete che compare, c'è in Abramo un'anticipazione del tempio, come dirà la lettera di Ebrei, capitolo undicesimo, cioè camminando alla ricerca di una terra, completamente ricercava una città con un tempio. E questo è Gerusalemme, ma Abramo era stato segnato nel Chisedec, re di Salem, sacerdote del Dio Altissimo, e che noi risentiamo. piano per sacerdote modi di Melchisede di liberazione da Davide. Quindi sono tutte delle piani, delle notazioni che il lettore ebraico comincia già ad avvertire come una preparazione di quello che sarà lo scoppio importante della liberazione della grande città. Ma l'itinerario deve continuare, perché lo sapete, e quindi sappiamo tutto quanto il libro tempo, i 400 anni promessi di schiavitù all'interno della tradizione dell'Esodo, per poi intraprendere questo cammino verso la terra promessa. E questo cammino culminerà proprio dopo l'entrata del loro leader, della loro vita, Mosè, ma culminerà con uno sguardo dall'alto, concludendo quindi questa Deuteronomia. Si racconta la sepoltura e la morte di Mosè. Lui non ha potuto entrare e non ha potuto constatare che quella terra che era stata promessa di via poco gli veniva conquistata. Ma ahimè, quando un dono non tiene più la sua crescenza del dono e non ti rimanga della cuore, quella diventa conquista di possesso e di cui di nuovo comincerà il dramma della storia di Israele. Vedete, è il popolo promesso, allora è il popolo della terra promessa, il popolo che deve fare il rapporto tra parola del Signore e questo itinerario, quindi porta in sé in scritto il volto di Dio, eppure paradossalmente proprio in questo popolo si ripresenta la contraddizione. No, quella terra promessa, quando tu la raggiungi, è proprio il momento in cui comincerai a possessarti e creerai il senso autentico della promessa. E la prima città, sapete, che incontrano in questo itinerario è la città fortificata di Gerico, con Giosuè, che ormai procede oltre Mosè. Ma vorrei sottolineare una cosa, verso la fine del capitolo 5 del libro di Giosuè. Viene presentata per la prima volta, e in pratica poi si ripresenterà soltanto a Ezra e Giosia verso la fine del VII secolo, la celebrazione della Pasqua. Oltre ad averlo fondato nel libro di Levitico, qui la ricordiamo, dicendo che fino all'interno celebrano la Pasqua, dopodiché iniziano ad agire con della distruzione di Gerico. Ricordate che Gerico per 6 giorni, una volta al giorno, attorno alla città, il 7° giorno devono girare 7 volte. E quindi il rito peruati di vittoria e con le mura crollano. Notate che questo è una liturgia. Però mi sembra di poter dire che tutto questo gioco del 6, concentrato sul 7° giorno, nello Shabbat, a sua volta moltiplicato per 7, è un'apertura dalla Pasqua alla festa delle settimane, che è esattamente la Pentecoste, dopo 50 giorni, in questa tensione grande di riempimento, in questa logica della festa delle primizie, della presentazione dei primi doni al Signore. Allora capite, la prima realtà è che tu devi votare lo sterminio, ovvero a Sion, questa cittadella, collocata anzitutto su un monte basso orientale, poco per volta la città da due monti. Quello orientale dove ci sarà il Tempio, verso il nord, e quello occidentale, che è stato Gerusalemme del presente, questa topografia. Ed è a questo punto che la città di Gerusalemme, nei libri storici, ma soprattutto nei libri profetici, comincia a divenire, notate, la cifra sintetica e simbolica della verità dell'uomo, direi dell'uomo chiamato da Dio, che porta in sé che cosa? Porta in sé la contraddizione. Guardate che il nome stesso, che non è la versione antica del nome, comunque è presente proprio questa dualità, Gerushalayim, è uguale, vorrebbe dire Gerusalemme, per intenderci, cioè come Raglaim, i piedi, Yadaim, le mani, Gerushalayim, quindi una città duale, perché costruita su due monti. E Stefano il Redattore dice città di Davide e città di Dio, città del potere e la città del profeta che denuncia il potere, la città distrutta e la città ricostruita, la fitta e la consolata, l'adultera e la fedele, la sterile e la feconda, la città terrestre e la città celeste, la città nuova e la città vecchia. Potremmo affermare, possiamo dire che è Adamo creato sul dinanzi di Dio, ma è anche la Adamo che lo tradisce. E non è l'altra cosa, questo è Gerusalemme. Però dice Gerusalemme non è essere qui, non è essere qui.
ma è l'Adamo che crescerà. E questa coscienza cresce. Dio sa vuole essere l'oracolo di Nathan, Adamo. Laddove Nathan deve portare le parole del Signore, quando Davide vuole costruire il tempio al suo Dio, a Yahweh, in Gerusalemme. Nathan dice, guarda, il Signore non vuole che tu costruisca una casa per voi, anzi, sarà lui che costruirà un casato per te. E questo casato non avrà mai figli. E anzi, il figlio che ti nascerà, quindi questo casato, sarà per me figlio e io sarò per lui padre. Qui vediamo che il Salomone ha ascoltato questo rapporto di figliolanza, cioè il figlio di Davide è anche figlio di Dio. In queste parole di Salomone 7, che è stato composto successivamente, ma collocato in quel punto per dire questa grande verità, che riguardo al tempio tu non devi costruire una casa perché Dio abita sempre a costruire nel cuore dell'uomo. Come per volta, soprattutto Salomone, si verrà costruito questo tempio. Però se voi guardate la storia del tempio, è una storia di edificazione e di istituzione. Il tempio di Gerusalemme è il luogo più sacro, più caro della tradizione ebraica. Ma Gerusalemme che cosa porta in sé di affascinante? Porta in sé, possiamo dire, la dinamica della conversione. Perché? È città distrutta e ricostruita. Anzitutto Gerusalemme non è una città costruita ex novo, perché Davide quando entra in Gerusalemme, trova Gerusalemme, è una città domanda, gli altri l'avevano costruita e non ti viene detto da chi. Quindi tu trovi una città costruita non da te. In altre parole, sarà distrutta e sarà ricostruita. È in un certo senso la logica del tikkun, che vuol dire del riprendere, del rinnovare. Questa è la parola giusta. Cioè, in altre parole, non c'è una creazione ex nihilo dal nulla, ma a partire da ciò che c'è, tu sei chiamato a rendere nuova quella realtà, che è diverso. Allora, Davide qui ha indicato, in un certo senso, direi un nodo decisivo della spiritualità ebraica e cristiana, cioè quello del rinnovare a un punto di una tishuvah, una conversione, la realtà che ti è presentata. E Gerusalemme dice proprio questo, la città distrutta ma ricostruita, è la città che si rinnova continuamente perché porta in sé il segno del decadimento, ma anche il segno della novità. E allora spesso i rabbini citano anche quella parola del Salmo 62, una parola detto Dio, due ne udite. E allora qui spizzeresti per comprendere il significato, ma è curioso perché a Dio appartiene uno, ma quando ti incontri con l'uomo, ormai si apre questa dualità. E credo che possiamo rileggere questo testo dentro questa nostra riflessione. Ma sulla scena, soprattutto dopo Daniel e i libri profetici, considerando in particolar modo la vicenda storica, soprattutto del sud, perché il nord, la terra di Samaria, non fa grosso problema nel testo biblico. Quello che fa problema, che è decisivo, sarà la caduta di Gerusalemme. Perché Gerusalemme cadrà per opera di Nabucodonosor? Ti parlo di una decisione passata. Perché? Questa distruzione. E allora qui devono nascere tutte le riflessioni per riuscire a dare ragione di questa caduta. E allora anche qui chi è colui che sta operando? È sempre Dio che sta operando. E guardate, per esempio Ezechiele, oppure Geremia, quello di Geremia, prende Babilonia come la città che è data dal Signore per distruggere tutte le nazioni, compreso Israele e Giuda, ma alla fine il Signore distruggerà Babilonia perché per Antonasia è l'anti-Gerusalemme. Quindi Babilonia diventerà sempre di più, direi, una città scandalosa, in un certo senso, una città che riassume in se stesso il non progetto di Dio, mentre Gerusalemme porterà dentro di sé il mistero dell'uomo, questo mistero che l'uomo è chiamato a interpretare e porterà. Allora vedo, perché vedo che il tempo passa, un testo tratto dal capitolo 60 del libro del profeta Isaia. Ascoltate che bello, penso che abbiate già quando adesso. Ricorda Gerusalemme, alza, rivestiti di luce, perché viene la tua luce. Io ho questo annuncio che ti desidero, a finire questo libro, sull'interesse del Signore, la sua gloria appare su te. Camminerà il fuoco della tua luce e il re allo splendore del tuo sorgere. Quindi quei popoli che erano visti nel senso di Babilonia, ora sono visti al servizio come riconoscimento del mondo. E ancora per avanti si dice: ti chiameranno città del Signore, Sion del Santo di Israele, dopo essere stata deretta, odiata, senza che alcuno passasse da te. Io farò di te l'orgoglio dei secoli, la gioia di tutte le generazioni. Tu succhierai il latte dei popoli, succhierai le ricchezze dei re. Saprai che io sono il Signore, il tuo Salvatore, tuo Redentore, io, il fuoco di Giacobbe. Quindi solo un saggio, ma uno pieno dei padri profeti, di questa esaltazione, che questa Gerusalemme è notata, diventa la città di Davide, diventa la Sione escatologica degli ultimi tempi. Lo dicevo, la città di Davide, la Sione escatologica, vedete, si sta personificando la città, cioè si sta dando un nome a questa città, è la città del Gran Re, quindi è la città dell'attesa, questa Gerusalemme, e la simbolizzazione che vi dicevo all'inizio comincia a emergere molto bene quando Gerusalemme viene prospettata con la nuova immagine dell'uomo rivista dove? Nel Messia, cioè il Messia diventa colui che è profondamente legato a Gerusalemme, al Tempio e quindi al Messia, una figura attesa di liberatore ed è esattamente nel canto della città. E allora questa persona è attesa, e così possiamo fare il salto, il passaggio del Nuovo Testamento, vi dico solo, notate come nei Vangeli, sebbene Gesù si muove continuamente per villaggi sostanzialmente, visita una sola grande città, che è quella della morte, della resurrezione, cioè solo Gerusalemme, pensate. Egli a Nazareth, figurati quante volte si chiamava Sepphoris, a Tiberiade, eppure di Sepphoris, che è una grandissima città ai tempi di Gesù, non si dice niente nella Genesi, si sotterrano, se mai ci sono le invettive su queste città, ma non c'è completamente un itinerario diretto verso queste città. Invece quello che viene contemplato nel Vangelo è soprattutto l'itinerario verso Gerusalemme, di nuovo vedete che la città escatologica e questa città attesa, in altre parole, è la città che dice la contraddizione dell'uomo, ma prospetta questo uomo, Gerusalemme. E le lettere di Paolo, guardate, sono scritte sostanzialmente a sei città e le chiese della Galazia. Allora, già il canone 4 bianco, dicendo tanto dopo questo, riflette su questo aspetto, dicendo come Giovanni Apocalisse scriverà sette lettere, così anche Paolo a sette chiese, così anche Paolo scrive a sette chiese, per dire che la chiesa è una sola, un segno particolare, perché non sempre dice la finezza delle chiese. E così arriviamo all'ultimo libro che è fatto, cioè proprio il libro decisivo per capire tutta la Bibbia, che è l'Apocalisse. Pensate, questo libro più straordinario, ma difficile, porta in sé più di 700 citazioni vetero-testamentali implicite, cioè cosa vuol dire? Che tutti i libri del Nuovo Testamento citano la scrittura, la gran parte di questi la citano in modo chiaro, come la scrittura del profeta Isaia, come si dice nella scrittura, cioè dicono che cosa poi viene detto, insomma. Invece nell'Apocalisse mai una volta si cita esplicitamente la scrittura, eppure più di 700 volte è citata, nessun libro del Nuovo Testamento concorre da questo punto di vista. Quindi cosa vuol dire? Che chi può leggere l'Apocalisse? Solo chi parla con la Bibbia, solo chi ce l'ha le orecchie, solo chi si esprime così, se no non puoi proprio capirla. E questo è molto eloquente, perché l'Apocalisse è tutta quanta intessuta di immagini relative alla Bibbia stessa. E allora voi pensate, sette lettere ai sette angeli della chiesa che si trova in Efeso, allora parla della chiesa, qui sono sette chiese, non ti dice che sono delle città, in Efeso non cita la parola città in senso stretto, sono chiese che si trovano in queste città, sono sette, la struttura è molto simile in queste sette lettere. interessante che nella parte finale del vero, tutte le volte, viene detto al vincitore io darò, e poi segue una distinzione. C'è un'altra parola, a chi nella Chiesa entra in questa prospettiva annunciata da Cristo, perché lui è l'autore dell'Apocalisse in un certo senso, perché non è l'Apocalisse di Giovanni apostolo, ma è rivelazione Apocalisse di Gesù Cristo. Quindi è quasi messo in bocca a Gesù stesso che sta annunciando a queste chiese la prospettiva della salvezza al vincitore. Il vincitore è colui che raccoglie questa prospettiva. Ma sapete dove troviamo tutte quelle espressioni di tutte le sette lettere? Le troviamo alla fine, capitolo 21 e 22 dell'Apocalisse, le troviamo tutte alla fine, quando noi diciamo questi sono gli eventi futuri e finali della Gerusalemme che scende dal cielo. Ma quindi sembra dire che questa Gerusalemme che scende dal cielo si realizza già nella chiesa di Efeso. Innanzitutto il culto, lo ascolti questa parola che l'angelo ha detto a questa chiesa. Questo è un primo aspetto. Poi c'è un secondo aspetto, guardate come nella ricostruzione, e quindi approviamo gli ultimi capitoli della Bibbia, capitolo 21-22, nella presentazione della Gerusalemme che scende dal cielo, l'autore dell'Apocalisse va a ripescare le immagini soprattutto di Ezechiele, laddove concludendo il suo libro, nel capitolo 47-48, ti descrive una sorgente che esce dal tempio verso Oriente, poi scende e si riempie con due gradi alberati, questa sorgente, quindi di acqua pura, e va verso il Mar Morto e purifica le acque che per la romanzi erano le più impure del Mar Morto. Ma parte dal tempio questa sorgente, collegandoti a quella della sorgente che era rimasta in sospesa all'inizio della vita. Ovvero, sapete cosa usciva da Eden? Da Eden usciva un fiume e poi si diramava in quattro altri fiumi. Quest'acqua viene consegnata alla storia dell'umanità ed è, secondo l'ebraismo, origine della lingua, cioè della vasca di purificazione, perché tu possa, purificandoti, cioè risanandoti, direi, riaccostandoti alla vita, accostarti a Dio. E quest'acqua esce dal tempio. E allora concludo con la lettura di queste ultime parole tratte dal libro dell'Apocalisse. Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. Il mare è la simbolica delle grandi acque del mare, se volete, del serpente, in un certo senso. Allora, un nuovo cielo e una nuova terra. Capisci che è nuovo, ma perché non vuol dire ancora cielo e terra? Non vuol dire scegliere altre vite, o meglio, faceva nuovo tutto. Il problema è che rinnova, per cui c'è la continuità di prima, ma è rinnovato nel dopo. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme scende dal cielo. Ecco, non ci sono altre città. Babilonia è caduta, così viene legato nel capitolo precedente. Vabbè, l'aveva vista nell'Antico Testamento. Da Dio, pronta come una sposa, adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che usciva dal trono. Ecco, la dimora di Dio con gli uomini. Lì è il cuore del popolo. Sentite l'Eden. Qui è una città, era un giardino, ma guardate che la simbolica ormai verrà riproposta tale quale. Egli dimorerà tra di loro, ed essi saranno un suo popolo, ed egli sarà anche uno loro. E tergerà ogni lacrima dei loro occhi, e non ci sarà più una morte. La morte. Né lutto, né lamento, né affanno. Perché le cose di prima sono passate. Poi dice, e colui che sedeva sul trono disse, ecco, e questo animo, la figura di Dio Padre. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Curioso questo passaggio, non dice io faccio cose nuove, ma faccio nuove tutte le cose. E vuol dire che questa realtà è già scritta in Yerushalayim, chiamata a rinnovarsi dall'interno, quindi faccio nuove tutte le a colui che ha sete, darò rapidamente acqua della fonte della vita. Chi sarà vittorioso, vincitore della ospite quella delle chiese, allora chi sarà vittorioso e erediterà questi beni? Io sarò il suo Dio ed egli sarà il mio figlio. Salomone, figlio di Dio, e qui si è conosciuto nella città reale, nella città messianica, suoi figli, madre e figli, credo, dice il testimone. Più avanti, non vivi alcun tempio, non è come la Gerusalemme di prima, perché Gerusalemme era tale che il tempio non c'è più, perché il Signore è Dio onnipotente e l'agnello sono i suoi denti. La città non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna, ricordati il primo giorno, fu sera e mattina, anche qui c'è la luce per la creazione degli astri successivamente, perché la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'agnello, è Cristo, morto il sole, anche questo. Le nazioni cammineranno alla sua luce, i re della terra a lei porteranno la loro magnificenza, le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno, poiché non vi sarà più notte, non si sarà terra. Notate che si chiudono la notte le porte per proteggersi da sole, e viene rimarranno sempre aperte, perché è sempre giorno. E porteranno a lei la gloria e l'odore delle nazioni. Non entrerà in essa nulla di impuro, né di commettere ogni falsità, ma solo quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Dimostrò poi un fiume d'acqua viva. Allora, vedete la visione del tempio di Ezechiele, capitolo 47. Un fiume d'acqua viva limpida come cristallo che scaturiva dal trono di due dell'agnello. In mezzo alla piazza della città e da una parte all'altra del fiume si trova la Ezechiele, due figlie di Acre, un angolo della vita. Ecco, che la prendevamo dall'inizio, dal terzo capitolo. Fino a 12 raccolti e produce frutti ogni mese. Le foglie dell'albero servono ancora per le nazioni. E concludo dicendo questo. Giovanni racconta di aver avuto queste visioni nell'isola di Patmos. Rapito in estasi nel giorno del Signore, udì dietro di me una voce potente. Nel giorno del Signore lo sappiamo che era domenica, ed è l'ottavo giorno. A me sembra che il libro dell'Apocalisse sia esattamente teso tra il sesto e l'ottavo giorno, mediato dal sette. Collocati settimanali dell'Apocalisse continuamente si ripresentano, ma la prospettiva è questa, che queste visioni le ha non nel settimo giorno, ma nel giorno del Signore, nell'ottavo giorno, diremo nella domenica. E allora giustamente il testo dell'Apocalisse è una grande liturgia, nella quale il cristiano può celebrare questo evento di vita che il Signore gli dà, cosciente di partecipare delle esperienze di morte, ma il Signore è vittorioso, lo straniero è immolato, ma queste cose in piedi è vitto come il sole. E siccome il Signore ti ha consegnato questa vita, tu pure nelle tragedie della storia sai che sei in questa Gerusalemme.